Alleluia, siamo benedetti. Vedete la meraviglia del corpo di Cristo, un fratello che non abbiamo mai conosciuto, ma ne abbiamo sentito parlare. E quanti altri ci sono che Dio mette sulla nostra strada, che ancora non conosciamo, ma che Dio ha già preparato. E credo che nella nostra vita ci saranno tante sorprese. Abbiamo una sorella che viene da lontano, qui. E anche lì è un mistero della grazia. Abita a San Felice e cercava una chiesa. E incontra i nostri pellegrini che abitano a San Felice. Gloria a Dio anche per queste opportunità. Dio collega il suo corpo in maniera misteriosa e in maniera meravigliosa, perché Dio ama la sua chiesa, Dio ama il suo popolo, Dio ama tutti voi. Vedete, noi tante volte ci avviciniamo a Dio perché ci prendiamo paura. Molti mi dicono: io mi sono avvicinato a Dio perché ho avuto paura di morire, ho avuto paura di andare all'inferno, mi sono ammalato, ho avuto una situazione drammatica. Ma in realtà noi cambiamo il nostro atteggiamento, ci convertiamo, ci ravvediamo quando incontriamo Dio che ci ama. Non so se mi spiego correttamente, però prendiamo la parola di Dio e prendiamo dalla parola del Signore quella parola che ci può aiutare a comprendere. Romani, lettera ai Romani. Romani capitolo 2. Romani capitolo 2. All'inizio del capitolo parla del giudizio. Dice: perciò uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché quello che tu giudichi nell'altro sei inescusabile, perché in quel che tu che giudichi nell'altro condanni te stesso, perché tu che giudichi fai le medesime cose. Or noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su coloro che fanno tali cose. E pensi forse, uomo, che giudichi coloro che fanno tali cose e tu pure le fai, di scampare dal giudizio di Dio? Ovvero, disprezzi le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e longanimità, non conoscendo che la bontà di Dio ti spinge a ravvedimento. Spesso noi incontriamo Dio come giudice, o pensiamo che sia così, incontriamo la Chiesa come giudice, incontriamo i fratelli come giudici, incontriamo noi stessi come giudici e razionalizziamo le cose, diciamo: ma io ho sbagliato, o tu hai sbagliato, tu sbagli o tu ti comporti male. E qua dice: tu che giudichi ti stai mettendo nei guai. O uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei senza scuse, perché vuol dire che conosci la verità, vuol dire che conosci quello che è giusto e quello che è sbagliato, e tu che giudichi comunque fai le stesse cose. Ma come fai le stesse cose? Eh sì, perché non sei diverso da quel che giudichi, perché tu sei sensibile al peccato degli altri, perché il peccato degli altri è anche dentro di te. Non vi piace quello che vi dico, però è vero. Perché Gesù dice: non è perché sei andato a letto con la donna degli altri che sei peccatore, ma è solo anche il fatto che ci hai pensato. E lì siamo fregati tutti quanti. Non so voi, ma anch'io sono peccatore. Anch'io bisognoso della grazia. E non necessariamente dobbiamo commettere un crimine fisicamente per essere criminali. Se tu dici pazzo a tuo fratello, dice Gesù, è come se tu l'avessi ucciso. Mamma mia. Allora, tu che giudichi, in buona sostanza, non sei diverso da chi tu stai giudicando. Allora, passa indietro. In questa maniera dici: ma allora io non giudico niente. Non... No. Dobbiamo discernere. C'è il bene, c'è il male. Noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità su tutti quelli che fanno il male, su tutti quelli che fanno le cose sbagliate. Quindi è vero che Dio è anche giudice. Ma sappiamo, e l'abbiamo detto tante volte, che il giudizio per cui abbiamo pace è caduto su Gesù. Quindi decidiamo noi se vogliamo incontrare Dio come giudice o se invece lo vogliamo incontrare come papà che ci ha adottato indipendentemente da quello che siamo. Quindi noi pensiamo nella nostra umanità che col nostro giudizio noi riusciamo a cambiare le situazioni, a cambiare le persone. Noi giudichiamo gli altri, noi stessi, dicendo questo è giusto, questo è sbagliato, e quindi continuiamo a dire tu devi cambiare questo, tu devi cambiare quello, hai sbagliato, e continuiamo con il nostro giudizio a illuderci che potremmo aiutare o cambiare qualcosa o qualcuno. Mentre Dio la fa diversamente. Dio ha messo il suo giudizio e il suo castigo su Gesù e ha rivolto verso di noi il suo sguardo di misericordia e di amore. Siete consapevoli di questo? Però qua lo spiega bene. E dice, ovvero, disprezzi tu le ricchezze della sua grazia, della sua benignità, della sua misericordia? Quando noi giudichiamo, stiamo disprezzando le ricchezze della grazia, della bontà, della misericordia di Dio e ci ergiamo come giudici e dimentichiamo che anche noi siamo salvati per grazia. E se qualcosa è cambiato nella nostra vita è solo, esclusivamente grazia di Dio. Se siamo consapevoli di questo, questa cosa dobbiamo viverla per noi e tramutarla sugli altri. Perché le situazioni non cambiano? Perché le famiglie non guariscono? Perché le persone continuano a macinare gli stessi peccati e più se ne parla e più la cosa diventa insopportabile? Perché ancora abbiamo questo vizio. È colpa tua. Sei stato tu. Un dito contro il fratello, un dito contro Dio. Ma ce ne sono tre contro di me, che mi dicono, guarda che tu non sei meglio di lui, non sei affatto meglio. Anzi, sai quanto peggio sei. Ma torniamo a Dio, che trova le soluzioni ad ogni situazione. Quindi non vogliamo essere di quelli che disprezzano le ricchezze della benignità e della pazienza, della longanimità. Non so se ci rendiamo conto della portata di queste parole. Ci torneremo. È la bontà di Dio che ti spinge a ravvedimento. Onestamente, nella nostra vita, quando abbiamo cambiato e deciso di cambiare qualcosa, perché l'abbiamo fatto? Perché ci siamo innamorati di Dio. Abbiamo capito l'abbraccio e l'amore di Dio. Se davvero hai cambiato qualcosa nella tua vita, l'hai fatto perché hai capito di essere amato. O sbaglio? Mentre la conversione può avvenire per paura, paura di andare all'inferno, paura di perdere la famiglia, paura di perdere la salute, paura di mille cose, e ti avvicini a Dio. Ma i veri cambiamenti non si fanno per paura. I cambiamenti radicali si fanno solo per amore. I cambiamenti veri si fanno perché si è amati e si è consapevoli di questo amore. L'amore di Dio che trasforma la nostra vita, la trasforma non perché ci dice hai sbagliato qui, hai sbagliato là, ma perché Dio ti prende in braccio e ti dice ti amo figlio mio, non mi interessa quello che stai facendo. È tempo di cambiare, ma mi interessi tu. E allora di nuovo questo contrasto tra la grazia e la legge. Di nuovo, ma allora pastore cosa stai predicando? Che possiamo fare quello che ci pare e saremo comunque salvati? Non è questo che sto dicendo. Sto dicendo che Dio accoglie dei peccatori perché li ama, perché la sua misericordia è tale ed è questa la misericordia che ci chiama a ravvedimento. Non possiamo cambiare per paura, possiamo cambiare solo per amore. Perché il cambiamento per paura è come quello che rallenta perché vede il vigile. O si ferma al semaforo perché c'è il foto red. No, questo non è un cambiamento vero, questo è un finto cambiamento, perché hai paura di prenderli. Il vero cambiamento è quando tu fai le cose giuste per amore, di Dio, per amore della giustizia, perché ti senti così profondamente amato che non vorresti fare mai niente al mondo che non sia espressione di questo amore. Quante volte abbiamo detto non faccio più questo, non faccio più quello, non lo voglio più fare, e siamo tornati a fare le stesse cose. Dimentichiamo che siamo in un corpo e che in questo corpo prende il vizio delle abitudini, e le abitudini sono qualcosa che ci trascinano. Quando io sono stanco, anziché andare a casa qua, vado a casa là. È vero. Io ho preso l'abitudine, per 32 anni sono abitato in quella casa. E quando sono stanco la sera, dopo un po', mia moglie mi dice: ma dove stai andando? Stiamo andando a casa. Quale casa? Nella serie sei nato di nuovo, hai una nuova vita, una nuova casa, hai una nuova residenza, hai una nuova... Non è là, è qua. Qua vicino alla chiesa. E così le nostre abitudini, la nostra umanità è fatta di abitudini. A volte avevamo poca, non vogliamo riconoscere, siamo nati di nuovo, siamo figli di Dio, questa è una realtà spirituale vera, profonda in noi, ma il nostro corpo, la nostra carrozzeria, le nostre abitudini ci riportano al vecchio indirizzo, al vecchio modo di fare, al vecchio modo di pensare, al vecchio modo di essere e di agire. Ma siamo figli di Dio. E allora qualcuno ci sveglia e dice: oh, ma dove stai andando? Ritorniamo. Ritorniamo alla consapevolezza della nostra nuova eredità, della nostra nuova casa, della nostra abitazione nuova, della nostra nuova realtà. La bontà di Dio è la bontà di Dio che ti spinge a ravvedimento, cambiamento di mente, metanoia, questa parola greca che è un po' strana, ma che dice... Change mind, cambia la mente, cambia il modo di pensare, cambia il modo di ragionare. Non tornare sempre al tuo vecchio indirizzo, ce n'hai uno nuovo. Cambia e continua a cambiare finché questo non diventa l'abitudine della tua vita. Continua a cambiare finché questo non diventa il tuo, anche quando sei stanco, automaticamente lodi il Signore. Perché sennò quando sei stanco automaticamente ti arrabbi. Quando sei stanco diventi nervoso, perché tutti abbiamo dei limiti. Quando sei stanco e affamato cosa fai? Tiri fuori quel leone. No, Gesù, aiutami a prendere le buone e sane abitudini di un figlio che è talmente amato, che vive questo amore, questa misericordia. Non dimentichiamo quello che è il modo di Dio di fare le cose. Dio ci sta attirando a sé attraverso misericordia, grazia. Io non so voi, ma io sono consapevole di non meritare tutta la grazia di Dio. Io non so voi, ma io sono consapevole che dico: ma Dio, ma sei proprio davvero paziente con me? Io non sono così paziente con voi. Dopo che vi ho detto le cose 2 o 3 volte, comincio: oh, va, fammo quel che ti pare. Fattimo del male da solo. Io sono un po' così. Sto imparando anch'io. Un po' alla volta sto imparando. Faccio una fatica tremenda, ma sto imparando. Sto imparando ad usare quella stessa misericordia che Dio usa verso di me. E questo fatto mi rende consapevole del fatto che è Dio che cambia i cuori delle persone. Non sono io, non sono le mie prediche, non sono i miei bei discorsi, sempre che li apprezzate, ma non sono quelli che vi cambiano. Ma Gesù cambia. Perché? Perché fai i conti con quella misericordia sempre disponibile. Non disprezzate, dice, l'abbondanza, la grandezza, la ricchezza della sua benignità. Cioè, questo è qualcosa di straripante, qualcosa di talmente abbondante, di talmente grande, di talmente... Non possiamo ignorare questo, fratelli. Dio è misericordioso verso di te. Dio è misericordioso verso di me. Dio mi cambia attraverso la sua misericordia, la sua capacità di amarmi nonostante quello che sono. E adesso a questo punto non facciamo più finta di essere quello che non siamo, perché davanti a Dio siamo nudi e scoperti, ma anche consapevoli che se qualcosa cambia è perché io mi sono arreso a Gesù e ho detto: Gesù, abbi pietà di me, e ho incontrato la sua misericordia. Quindi se Dio mi cambia in questa maniera, come posso pensare io di cambiare la gente in altra maniera? Non che io debba cambiare nessuno, ma come puoi sperare che avvengano i miracoli nelle persone, nelle famiglie, se non ti avvicini in questa maniera? Questa è la sola maniera permessa e inventata da Dio per trasformare la nostra vita. Ma disprezzare le ricchezze della benignità, della pazienza, della longanimità, questo ci viene molto naturale. Facilmente ci dimentichiamo che Dio ha usato misericordia verso di noi. E lo dico a me che sono pastore, responsabile di altri, e a me tante volte mi scappa la pazienza, e dico: ma mamma mia, ma questi proprio non stanno mai capiti, no? Dimentico che anch'io sono oggetto di questa misericordia. Se nella mia vita è successo qualcosa di buono è perché Dio ha avuto pietà di me, e se c'è qualcosa di buono è perché Dio ha ancora pietà di me e mi sta cambiando attraverso la sua misericordia. Quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di introdurci in questo cammino, mettendoci noi stessi sull'altare e permettendo a Dio di operare in maniera profonda nella nostra vita e attraverso la nostra vita verso quelli che ci stanno attorno. Ecco che non saremo più dei giudici, ma saremo degli accompagnatori di misericordia. Non saremo più di quelli che scrivono le sentenze: adesso te ti becchi una bella scomunica perché te la meriti. Eh beh, insomma, hai fatto così e così ti becchi la tua bella scomunica. No. Entriamo in quel cammino di grazia che porta salvezza, liberazione e guarigione, perché porta Gesù. Gesù si è presentato così. E allora il nostro modo di avvicinare la vita sarà diverso nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa, conoscendo che la bontà di Dio ti spinge, ti chiama al cambiamento della mente. Il cambiamento della mente non è tutto, ma è già una cosa importante. Il ravvedimento, cioè il cambiamento della nostra mente, non è che sia tutto, perché dobbiamo cambiare, dopo che abbiamo cambiato la mente, dobbiamo cambiare anche le azioni. La mente comanda le azioni, le abitudini, e abbiamo bisogno che prima cambiamo mentalità, poi ovviamente possiamo cambiare anche le azioni. Ma vedete, questo percorso non è nuovo del Nuovo Testamento. Questo percorso è vecchio anche nell'Antico Testamento. Se andate a vedere nel Salmo 25, Salmo 25 è Davide che chiede protezione, che chiede perdono, che chiede la guida di Dio, e al versetto 7 dice: non ricordarti dei peccati della mia giovinezza né delle mie trasgressioni, ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. Nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. Alleluia, alleluia. Ma questo è Davide. E noi diciamo: ma Davide era nell'Antico Testamento, ma Davide non conosceva l'abbondanza della grazia di Dio. Ma pure lo Spirito Santo lo guida e gli dice: oh, questa è la strada. La strada di guarigione non è da un'altra parte, è qui. Oh Dio, abbi pietà di me, non trattarmi come merito, non ricordarti dei miei peccati, dei peccati della mia giovinezza, non ricordarti, non dare importanza a queste cose, ma trattami secondo la tua bontà e la tua benignità. Alleluia. Dite a Dio questo, e cambia completamente la vostra relazione con Dio. Avvicinatevi a Dio in questa maniera e sarà completamente diversa la vostra vita, la vostra espressione di vita, e completamente diversa sarà il modo di affrontare le difficoltà, quelle vostre e quelle degli altri. Se non risolvete i vostri problemi, non potete risolvere i problemi degli altri. Se non risolvete la vostra relazione con Dio, non potete aiutare gli altri a farlo. E quando lo fate, è questa la strada giusta. Davide fa questa esperienza. Noi conosciamo la storia di Davide. Qualcuno mi dice, ma sì, Davide, assassino, adultero, chi più ne ha più ne mette. Gran bastardo. Ce l'ha messa tutta a esprimere il peggio dell'umanità. Ma noi siamo capaci, come lui, di fare qualsiasi cosa sbagliata nella stessa maniera. Non so quanto ve ne rendiate conto, ma chi c'è cascato lo sa. E io so che siamo capaci di tutto. La razza umana è capace di tutto. E noi siamo di quella razza. E il Signore ha avuto pietà e misericordia di noi. Il Signore ha pietà e misericordia di me. E io vorrei che ognuno di noi potesse dire: il Signore ha pietà e misericordia di me. Vi rendete conto che Dio ha pietà e misericordia di te? Alleluia. E Davide faceva questa preghiera: non ricordarti dei miei peccati, dalla serie non mi rinfacciare le cose che ho sbagliato, ne ho sbagliate tante, i peccati della mia giovinezza, ma anche le trasgressioni. Ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. L'Eterno è buono e retto, perciò lui insegnerà la sua via ai peccatori. L'Eterno è buono, ma è anche giusto. Amen. Ed è proprio in questa maniera che lui riesce a insegnare, essendo buono prima ancora di essere giusto, ma sempre giusto pur rimanendo buono. Amen. E quindi è incontrando la bontà di Dio che la nostra vita cambia e diventate buoni anche voi. Perché? Perché è Dio con voi, perché è Dio che ci cambia dentro, perché è Dio che dentro di noi produce qualcosa che è irripetibile. È la sua presenza, è il suo DNA, è la sua grazia, è la sua capacità di salvarci. Quindi questa esperienza è l'esperienza di Davide, è l'esperienza di tutti i credenti che fanno sul serio con Dio. Ma tu che giudichi sei senza alcuna giustificazione, non hai nessuna scusa. Tu che giudichi, guardati allo specchio, perché sei messo come peggio degli altri. Questo non vuol dire che non dobbiamo discernere. Il bene si chiama bene, il male si chiama male. Ma sapete che la guarigione non viene dal vostro giudizio, ma viene dalla misericordia di Dio. E quindi in questa maniera allineiamo la nostra vita alla volontà di Dio. E quindi ci avviciniamo a quel Dio che è buono e retto, perciò lui insegna la via ai peccatori. E se noi ci riconosciamo come tali, riceviamo grazia, perché Dio è buono e retto. Alleluia. E ricordatevi sempre che Dio è buono, e non è solo buono ma è anche retto. E così, in questa maniera, Dio ci insegna. E poi c'è chi impara più velocemente, chi invece ci mette un po' più di tempo, ma la misericordia del Signore è quella che fa sì che quella pazienza, quella benevolenza, quella capacità comunque di essere sempre sul pezzo. Le persone sono più importanti delle cose che fanno, le persone hanno più valore, perché Gesù è morto per le persone, non è morto per degli edifici o per delle missioni o per delle opere. Gesù è morto per le persone. Dio ama le persone, Dio si cura delle persone, e anche noi abbiamo bisogno di curarci delle persone. Se vogliamo assomigliare a Dio dobbiamo amare le persone, se vogliamo assomigliare a Dio avremo pietà e misericordia delle persone. E non sarà un atteggiamento buonista, ma sarà semplicemente essere misericordiosi, capaci di amare, capaci di perdonare, con un obiettivo: È la misericordia di Dio che ci porta a ravvedimento. Guardando l'esempio di questo tipo di persone, noi ci viene voglia di essere più giusti, più santi. E non è un'etichetta, ma è un cambiamento di mente, un vero ravvedimento. Quindi questo è un po' quella parola che ho voluto condividere oggi con voi. Oggi abbiamo ricevuto molte parole e facciamo bene a custodirle tutte nel nostro cuore, perché Dio ci cambia, ci chiama a dei cambiamenti radicali. Pensare a Gesù come esempio, come modello, ma come colui che ci ha detto: andate, predicate la mia parola, fate conoscere anche agli altri quello che io ho fatto a voi, e io sono con voi, e voi farete quello che ho fatto io e ne farete anche di più. È già 3-4 domeniche che il Signore ci sta parlando in questa direzione, è 3-4 domeniche che il Signore ci sta ricordando: se lo fa Gesù, lo puoi fare anche tu. E quindi questo non diventa solo un ritornello tanto per dire, tanto per raccontarcelo. No, se lo fa Gesù lo puoi fare anche tu. Se l'ha vissuto Gesù lo puoi vivere anche tu. Se l'ha espresso Gesù lo puoi esprimere anche tu. Perché tu vivi nella presenza del Signore. E lo sguardo di Dio su di noi è appunto amore e misericordia, senza nulla togliere alla sua giustizia. Perché è il suo amore che ci porta a un ripristino della nostra vita secondo la sua volontà. Salmo 51: abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Abbi pietà di me secondo la tua benignità. Alleluia. Possa il Signore continuare l'opera sua. Io ho buttato un seme, è la parola di Dio. Io ho fiducia che questa parola porterà un grande frutto e risultato nella vita vostra e delle vostre famiglie, nei vostri posti di lavoro. E ogni volta che trovate un ostacolo, sappiate che non è col vostro giudizio che cambierete le situazioni, ma esponendo ogni cosa alla bontà e alla misericordia, perché è la bontà di Dio che ci chiama a ravvedimento, a un cambiamento radicale. A Dio sia la gloria. Amen. Alleluia. Alleluia. Disponiamoci alla preghiera. Mentre il canto, la musica ci guida nell'adorare, ringraziare il Signore, riconoscere che Lui è buono e che la sua bontà e la sua fedeltà durano per sempre, da sempre. È da sempre che Dio ci chiama attraverso la sua bontà e la sua misericordia. Oh Gesù, perdonaci Signore, perché abbiamo pensato che tu ragionassi come noi. Perdonaci Signore, perché abbiamo pensato che tu fossi un giusto giudice e che fai scattare la tua ira su ogni uomo che pecca e sbaglia. Ma il tuo giusto giudizio è caduto su Gesù. E tu non chiedi mai un doppio pagamento di un debito. Alleluia.